e proprio il tema di questa contrapposizione città-periferia, centro-periferia, anche in senso lato, è dedicata la conclusione che il professor Agostino Petrillo del Politecnico di Milano farà adesso. Prego.
Buonasera a tutti voi e un grazie a Marco Guerzoni per l'invito a una giornata così interessante. Ma direi che una forse delle più stimolanti sensazioni che ci vengono dalla giornata di oggi è proprio come sia impossibile appiattire la storia delle città dell'Est Europa su categorie come quelle di città socialista o di città post-socialista. C'è una storia, direbbe Braudel, di lunga durata delle città europee che oggi è emersa molto bene, con molta forza, nel senso che in realtà poi quello che si è visto nei diversi contributi che sono stati presentati è che c'è tutta una vicenda peculiare, locale, delle città dell'Est Europa che costituisce, come dire, una tradizione di lungo periodo che, al di là delle modificazioni di quelli che sono gli interventi dei poteri, delle vicende storiche, ha comunque una sua specificità a seconda dei luoghi, a seconda delle singole città che di volta in volta si prendono in considerazione. Pensate quello che diceva il collega Czarniecki sul questa profonda, lenta difficoltà storica delle città a affermarsi in Polonia, per esempio, no? L'idea che comunque ci sia un antiurbanesimo strutturale antico che costituisce a lungo un freno all'affermarsi in una dimensione veramente urbana e metropolitana come la intendiamo noi, oppure al succedersi appunto di epoche tra loro molto diverse, come l'ha tratteggiata molto bene Giuseppe Cinà nel suo intervento su Bucarest. Ma allora che cosa dobbiamo pensare? Ecco, io ritengo che appunto queste categorie, città dell'est, città socialiste, città post-socialiste, siano oggi sempre meno utilizzabili, prese così alla lettera, nel senso che fanno parte di tutto quell'armamentario di categorie che voi avrete incontrato sicuramente durante le precedenti sessioni di questo ampio seminario sulla città degli altri, tipo per esempio quello di urbanesimo terzo mondiale. Ecco un altro arnese inservibile, no? Perché? Perché oggi sempre più, come dire, la partita veramente importante tra le città si gioca su degli altri livelli che non sono più i livelli delle vecchie gerarchie urbane consolidate o delle vecchie categorie dell'urbano così come eravamo abituati a concepirle fino a pochi decenni fa. Oggi c'è la possibilità di emergere e di affermarsi a livello planetario anche per città che un tempo erano relegate in aree del mondo considerate aree arretrate, aree che comunque condizionavano le possibilità di sviluppo di quelle città stesse. E la stessa cosa vale, secondo me, profondamente per le città dell'Est Europa. Oggi, forse più che un certo tipo di eredità prossima o di collocazione geopolitica delle città, diventa fondamentale invece capire come le città riescono a funzionare. Quando nel 2006 la Biennale a Venezia ha richiamato all'ordine del giorno, all'attenzione anche del grande pubblico, fenomeni come quelli della decadenza urbana, delle shrinking cities, delle città che si contraggono, no? che ricadono su se stesse, che perdono popolazione, che invecchiano, che vedono diminuire per esempio le possibilità di impiego per i giovani. Penso che Bologna per molti versi sia una di queste città, no? Che lentamente si contraggono, cominciano ad avere una struttura demografica in cui la piramide della popolazione è sempre più rovesciata e il numero degli anziani predomina rispetto alle giovani generazioni. Ebbene, in questo tipo di città noi vediamo che per esempio ci sono delle caratteristiche che tornano, non si tratta più della collocazione geopolitica. Una città che va male, che si contrae, che non riesce a stare, che diventa periferia, potremmo dire, in quello che è il grande sistema internazionale, transnazionale delle città, sempre più collegate strettamente tra loro, ebbene, sempre meno questo dipende dal fatto che la città sia collocata in una zona che appartiene al mondo sviluppato oppure che sia collocata in una zona che appartiene all'ex secondo mondo o al cosiddetto terzo mondo. Perché? Perché ci sono dei fattori che sono fattori di dinamismo, che sono fattori di sviluppo che non dipendono, sempre meno dipendono da questo tipo di collocazione. È importante per esempio il fatto che ci sia una società civile forte, che ci siano energie, che ci siano giovani, no? Per far sì che poi una città possa entrare nell'ambito di quelle che sono le realtà che veramente contano. Oltre al fatto che naturalmente è necessario avere anche tutta una serie di altre importanti strutture per poter giocare oggi le partite veramente importanti a livello internazionale. E penso per esempio alla questione dell'amministrazione, dell'amministrazione delle città, che sempre più è come dire, in grado di fare la differenza a volte, avviando programmi, avviando politiche, avviando programmi di recupero, avviando per esempio anche forme di produzione nuova a livello di terziario, di invenzione, di ideazione, stimolandole, incrementandole. E in questo senso ci sono, come dire, delle realtà che un tempo erano considerate terzo mondiali, che invece emergono come piccole capitali dell'informatica, come piccole capitali della progettazione di know-how, di sapere a livelli altissimi. È chiaro che allora ci sono, come dire, tutte delle categorie nuove nell'analizzare la città che vanno ripensate completamente. E che le stesse modalità di sviluppo, di possibile sviluppo o di possibile crisi, diventano sempre più simili per le città, ovunque esse si trovino. Come dire, la ricetta per andar bene o per andar male va sempre più avvicinandosi, al di là di quelle che possono essere poi vicende storiche e differenziate e non o assolutamente non omogenee. Ma ripensando un po' anche ai grandi temi che venivano fuori dagli interventi di oggi, pensiamo come per esempio alcune tendenze attuali. Si parlava in molti interventi di suburbanizzazione, si usava questo termine sprawl, che sta a indicare il modello americano di estrema diffusione degli insediamenti. Se ne parla anche in Europa, con più o meno ragione, di questo tipo di fenomeni. Però sicuramente hanno delle valenze strane, curiose, no? A seconda di quelle che sono le zone interessate. Pensate, tanto per dirla con un esempio molto semplice, come per esempio queste forme di diffusione urbana estrema in alcune parti dell'Europa equivalgano a zone di grande benessere, Pensate per esempio a alcuni pezzi di periferia urbana tedesca o di campagna tedesca colonizzata da questi fenomeni di diffusione urbana estrema. Questo avviene perché ci sono mezzi, ci sono infrastrutture viarie, ci sono potenzialità economiche, ci sono ceti che scelgono di andare a vivere in campagna, insomma, no? E lo fanno con l'idea che la campagna offra tutto quello che è utile per condurre un'esistenza più piena in mezzo al verde, alla natura, senza però nulla perdere delle possibilità che la città invece offre. Per cui, sempre con l'idea delle due macchine in garage, della sala cinematografica più vicina, del mall più da presso, e come invece in altre zone dell'Europa questi fenomeni di suburbanizzazione siano legati proprio al disfacimento di quella che era la struttura sociale della città socialista. Per cui se voi prendete, non so, Mosca o Praga, tanto per dire due grandi città dell'est Europa, trovate addirittura che questo fenomeno di periferizzazione, di allargamento della città per cerchi concentrici sempre più larghi, come per esempio è il fenomeno moscovita, fino a diventare una sorta di enorme città-regione, si costruisce anche sull'espulsione di tutta una serie di abitanti di basso reddito dal centro della città. Per cui in realtà il tradizionale tessuto sociale spaziale delle ex città, per esempio dell'Est, che era un tessuto abbastanza misto, no? In cui esistevano presenze molto diversificate all'interno dei quartieri, beh, tende a rovesciarsi una prospettiva completamente nuova, in cui invece l'appartenenza a determinate zone della città viene decisa principalmente dal reddito e dalla solvibilità di tipo economico. Lo faceva vedere molto bene anche Pietro Elisei quando mostrava per esempio come vivono le nuove elite rumene e come vive invece la maggioranza della popolazione. Ma questo è anche, come dire, un'influenza immediata anche su quella che è la tradizionale vita di villaggio di cui parlava Giuseppe Cina prima, perché in effetti quando i villaggi vengono travolti dalle ondate di suburbanizzazione, chiaramente poi perdono la loro identità, un po' anche la vicenda nostrana, cambiate tutte le cose da cambiare nel nostro paese, per esempio del borgo, del piccolo borgo collinare toscano, che si è trovato completamente trasformato, no? Che è diventato poi un luogo di residenti molto abbienti, no? Con un certo tipo di scelte, eccetera, eccetera, di tipo abitativo, di tipo professionale, e snaturando così quella che era la sua originaria funzione e struttura stessa. Ma un altro aspetto forse che oggi è stato toccato e che a me interessa molto, io ho lavorato a lungo su questi temi, e come questa crescita poi di diseguaglianze molto forti dal punto sociale e spaziale e abitativo implichi la nascita di tutta una serie di conflitti nuovi, le nuove periferie urbane sono luoghi estremamente conflittuali, e a est e non solo a est, a ovest, ovunque si creino queste realtà di periferizzazione. Pensate per esempio ai violenti incidenti che ci sono stati a Riga qualche mese fa, no? Una città che ha conosciuto per la prima volta scontri di piazza molto consistenti e legati proprio a una situazione di povertà, di indigenza. Sono paesi in cui la Estonia e la Lituania, in cui il numero delle famiglie povere raggiunge circa il 50% della quota delle famiglie complessive. Per cui tutto questo, come dire, avviene con sulla scia di una serie di trasformazioni globali che portano però delle crisi locali, delle crisi specifiche, per cui non c'è più quello che esisteva prima, non ci sono più le possibilità di impiego che esistevano prima, rimangono questi blocchi a ridosso di complessi industriali dismessi, vuoti, dove non c'è più nulla, e qui è chiaro che si creano poi dei focolai di miseria, povertà estrema, disagio sociale. Ma pensate anche, senza andare così lontano, no? una città come Berlino, quanto dopo la riunificazione Berlino è diventata una città in cui coesistono tra loro nello stesso hinterland, nella stessa grande periferia berlinese, realtà completamente diverse. Cioè ci sono zone di sviluppo, zone dove tutto sommato anche la crisi e il passaggio del 91 sono state ben sopportate e sono stati introdotti degli elementi innovatori che hanno permesso a queste zone di crescere e di svilupparsi. Zone dove c'è stagnazione e zone dove proprio c'è il fenomeno della contrazione estrema, del depauperamento, della crisi, no? Sono tutte realtà che coesistono in uno spazio per molti versi analogo dal punto di vista delle caratteristiche della storia. Allora qui uno dovrebbe anche cercare di capire quali sono poi gli elementi che fanno la differenza, no? Che permettono che in alcune realtà, in alcune zone vi si sviluppa, in altre no. Ma dopo queste notazioni, così sarebbe interessante anche leggere per esempio la questione della speculazione fondiaria, della gentrification, come dicono i tecnici, cioè dei vecchi centri ripuliti, rimessi a posto, del fatto che ci sono interventi massicci di distruzione di patrimonio antico senza controllo. A Mosca addirittura le chiamano, credo con un termine molto efficace, cremazie, cioè cremazioni, cioè il vecchio estinto viene fatto fuori senza troppi problemi e subentra poi il Palazzo Nuovo, magari firmato anche dall'architetto di Grido, comunque a spese di una preesistenza che era una preesistenza interessante. Per cui anche qui modelli analoghi e modelli che sono modelli globali, perché poi questa questione delle speculazioni, della trasformazione dei centri storici, sono fenomeni che non hanno investito appunto solo l'ex est o solo l'ovest, sono dei fenomeni di portata generale planetaria. Ma ecco, vorrei chiudere proprio su alcune questioni che secondo me sono fondamentali. Cioè, al di là di quello che abbiamo visto, oggi che epoca viviamo? Che epoca stiamo attraversando? Viviamo un'epoca di crisi radicale, no? Siamo travolti da una crisi finanziaria, economica, di portata mondiale, di portata globale. Ebbene, le città, il rapporto centro-periferia, la questione urbana, come si pone all'interno di questa crisi? Ebbene, io penso che qui ci sia un panorama ancora per nulla esplorato, per nulla studiato, che però ci può dire molto su come saranno tra poco, nel futuro prossimo, le città. Uno degli aspetti di questa crisi, dicono molti degli analisti, è che introduce dei fenomeni di deglobalizzazione. Qualcuno ha usato globosclerosi, un termine di questo genere. Vuol dire che praticamente ci sono meccanismi sempre meno funzionanti a livello della globalizzazione, dei grandi scambi tra aree diverse del mondo, e ci sono tentativi difensivi di ripiegamento, di protezionismo, di recupero e difesa di istanze di tipo localistico. Beh, ma questo inevitabilmente vorrà dire nel futuro prossimo che allora i rapporti tra città e città, che sono stati finora così importanti potrebbero cambiare radicalmente volto e potrebbe cambiare anche quella che è stata finora, come dire, la grande architettura planetaria delle relazioni tra città, con dei fenomeni nuovi, sorprendenti, per esempio il proiettarsi anche a livello mondiale di centri che una volta avevano un'importanza relativa e invece il decadere di centri che nella fase immediatamente precedente hanno svolto un ruolo molto importante. Praticamente le città diventeranno sempre più delle cartine di tornasole di come funziona la crisi, di dove colpisce, di quali sono le realtà che ne fanno maggiormente le spese. E questo al tempo stesso schiude anche una prospettiva in cui possiamo, come dire, liquidare una volta per sempre quello che è stato il paradigma neoliberale nel considerare o nel valutare le città, la loro importanza, il loro modo di funzionare. Per l'analisi urbana, lo studio della città, la sociologia della città, si schiude proprio un nuovo mondo che sarà segnato da coordinate completamente diverse dal passato. Io sono convinto che noi non abbiamo ancora compreso, non abbiamo ancora percepito fino in fondo la portata di queste trasformazioni, però proprio riflessioni come quella di oggi che ci hanno fatto vedere come poi historia facit saltus, come dicevano gli antichi, no? La storia fa salti, abbiamo visto queste città cambiar volto decine di volte nel corso di una manciata di secoli, no? E allora forse dobbiamo prepararci ai grandi cambiamenti che modificheranno il volto anche delle nostre città. Grazie.